Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
We're doing very well. It's been amazing. We had a big day yesterday. There'll always be transition difficulty, but we had in history it was the biggest day in history. The markets. So we're very, very happy with the way the country is running.
Beh, ovviamente ormai facendo dichiarazioni ogni pochi minuti lo avete riconosciuto, ovviamente, il presidente americano Donald Trump, che dopo quello che è successo ieri con quella mossa a sorpresa che vi ho raccontato ieri sera, appunto come sempre in diretta, fatta questa mossa poco prima delle 19:30, cioè della sospensione immediata improvvisamente per 90 giorni dei dazi imposti, annunciati e declamati su tutti i paesi del mondo, su tutto il globo terracqueo, in particolare contro la Cina, ieri improvvisamente la sospensione per 90 giorni. E che cosa ha detto dopo aver fatto fare un'altalena incredibile nei giorni scorsi e fino a oggi alle borse mondiali? Ha detto: ieri abbiamo avuto una giornata importante, è stata, ha detto, la giornata più importante della storia per i mercati. Non so cosa ne pensiate voi, insomma, penso che la gran parte degli analisti, degli osservatori economico-finanziari del mondo, insomma, la pensino molto diversamente. E dice: quindi siamo molto molto soddisfatti di come sta andando il paese, stiamo cercando di farci trattare equamente dal mondo. Però l'abbiamo raccontato, è parso chiaramente un bel dietrofronte quello di ieri di Trump, dopo la tracotanza con cui aveva annunciato i dazi, aveva detto anche quella frase molto volgare: vengono tutti a baciarmi il di dietro, questuando insomma un po' di clemenza per trovare accordi con me. E però serpeggia sempre più chiaramente il sospetto che dietro questo tira e molla di Trump ci possa essere anche una strategia per arricchire una ristretta cerchia di persone molto vicine a lui, oltre alla questione della Cina, che rientra più in un disegno geopolitico di potere, eccetera, ma che ci possa essere anche questo. E quindi stasera cercheremo di chiarire questo aspetto, che comunque è molto importante e molto grave se così fosse. Per i vostri commenti, per le vostre riflessioni, lo sapete, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per i messaggi scritti a WhatsApp. Mi raccomando, al 349-238-6666, 349-238-6666. Di tutto questo parleremo poi con gli ospiti, però prima vi sintetizzo la giornata. La guerra commerciale di Trump, tregua con l'Europa, volano le borse del vecchio continente, tratteremo con l'Unione Europea come un unico blocco, sottolinea il presidente americano. Dazi alla Cina invece del 145% e Wall Street di nuovo a picco. L'invasione russa dell'Ucraina, oggi nuova riunione della coalizione dei volontarosi guidata da Gran Bretagna e Francia per il sostegno a Kiev, ma resta l'incognita del ruolo degli Stati Uniti. Si dimette intanto l'ambasciatrice americana in Ucraina. Afghanistan, la nuova denuncia dell'ONU, la legge dei talebani soffoca le libertà civili, soprattutto per le donne. Moda, Prada acquista Versace, dalla proprietà americana nasce un nuovo polo italiano del lusso. Tennis, Lorenzo Musetti ha vinto il derby italiano a Monte Carlo, battuto in due set Matteo Berrettini. Partiamo quindi come sempre dalla guerra dei dazi di Trump, un'altra giornata questa all'insegna dell'incertezza per le borse, positive quelle europee, negativa Wall Street, i mercati scontano i vari annunci, smentite, i chiarimenti sulle tariffe da parte degli Stati Uniti.
I nuovi dazi imposti da Washington a Pechino sono complessivamente al 145%. La Casa Bianca conferma quanto pubblicato da CNBC, secondo cui il 125% di tariffe reciproche annunciato ieri da Donald Trump si va a sommare al 20% di dazi imposti in precedenza per il fentanyl. Gli USA impongono dazi in modo arbitrario, la Cina si oppone con decisione alla reazione di Pechino, che definisce inaccettabile il comportamento autoritario della Casa Bianca. Oltre alla Cina, anche Messico e Canada sono stati esclusi dalla sospensione dei dazi per 90 giorni decisa da Trump, una scelta accolta con favore dall'Unione Europea, che ha fatto altrettanto nei confronti degli Stati Uniti, dove intanto i Dem fanno pressione contro il presidente. Il deputato democratico Adam Schiff ha infatti chiesto al Congresso americano di indagare sull'ipotesi che il presidente degli Stati Uniti abbia commesso insider trading o manipolazione del mercato. La richiesta, alla luce dell'ormai nota e improvvisa sospensione di una serie di dazi ieri sera che ha fatto schizzare alle stelle i prezzi delle azioni, da parte parte di Donald Trump, il quale nelle ore precedenti su Social Truth aveva invitato a comprare azioni. Questo è un ottimo momento, il consiglio del presidente americano. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E poi appunto cercheremo di chiarire, come vi dicevo. Intanto borse europee brillanti in chiusura di seduta. Parigi ha guadagnato il 3,83%, Francoforte il 4,53%, Madrid il 4,02%, Londra il 3,04%. Forte rialzo a Piazza Affari con l'indice FTSE MIB che ha guadagnato il 4,73%.
Lo stop di 90 giorni ai dazi americani annunciato da Donald Trump ha messo le ali ai listini azionari europei. Gli investitori hanno tirato un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo, almeno momentaneo, sul fronte della guerra commerciale e sono tornati a prendere posizione sull'azionario, consentendo ai listini continentali di seguire il rally messo a segno mercoledì da Wall Street. Il contesto resta tuttavia molto volatile a causa della generale incertezza sulla politica americana e del continuo braccio di ferro con la Cina. Il FTSE MIB di Piazza Affari in ogni caso ha messo a segno un recupero del 4,72%, guadagnando 29,6 miliardi in termini di capitalizzazione. Tra i principali titoli milanesi, banche in prima fila con Unicredit a più 8,36% e Banco BPM a più 7,58%. Bene anche Telecom Italia, salita dell'8,34%. Dollaro in discesa dopo la frenata dell'inflazione americana in marzo, in rialzo asset considerati sicuri come lo yen e l'oro. Paolo Paronetto, da Radio Corp e Radio 24, Sole 24 Ore.
E l'Istat sottolinea che a febbraio la produzione industriale diminuisce per il 25esimo mese consecutivo.
La produzione industriale diminuisce anche a febbraio, segnando un calo dello 0,9% rispetto a gennaio e, stima l'Istat, del 2,7% su base annua. Sono 25 mesi che l'industria italiana arretra. A livello tendenziale, rileva l'Istituto di Statistica, l'indice complessivo della produzione industriale prosegue a febbraio la lunga fase di flessione. Si salva solo l'energia, mentre beni strumentali, intermedi e di consumo scendono. Considerando i settori, oltre all'energia, cresce anche l'industria del legno del 3,4% e poi l'alimentare che risale dell'1,6%, mentre il calo più deciso è per i mezzi di trasporto in flessione del 14,1% con l'auto che segna un crollo del 33,5% su base annua, anche se aumenta del 18,1% rispetto a gennaio. E non aiutano l'industria neppure le notizie che arrivano dalla Germania, dove gli istituti economici hanno tagliato le stime di crescita del prodotto interno lordo, prevedendo per l'anno in corso solo un leggero aumento dello 0,1%. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E torniamo adesso sulle notizie dall'estero. Rischia di arenarsi la coalizione dei volenterosi, la coalizione guidata da Gran Bretagna e Francia con l'obiettivo di contribuire a garantire la sicurezza in Ucraina dopo il cessate il fuoco. Tornata a riunirsi oggi a Bruxelles, nella sede della NATO, secondo fonti di Bloomberg non è riuscita a ottenere dalla Casa Bianca alcun impegno concreto a fornire garanzie di sicurezza e questa è la vera incognita. Anche di questo poi parleremo nel corso di questa puntata con un ospite. Ci spostiamo sulla guerra in Medio Oriente. Secondo l'UNICEF sarebbero 15.000 i bambini rimasti uccisi dall'inizio del conflitto, 34.000 quelli rimasti feriti. Solo nelle ultime 24 ore l'aeronautica israeliana ha colpito oltre 35 obiettivi a Gaza. In uno degli attacchi sarebbe rimasto ucciso il comandante del battaglione di Hamas che aveva guidato l'attacco ai kibbutz Nal Oz il 7 ottobre. E sempre a proposito della guerra in Medio Oriente, 1.000 veterani dell'aeronautica militare israeliana hanno firmato una lettera rivolta al governo di Israele in cui hanno chiesto che venga data priorità alla liberazione degli ostaggi rispetto alla guerra contro Hamas, una posizione che costerà cara dopo che il capo di Stato Maggiore dell'IDF e il capo delle IAF hanno annunciato il licenziamento dei firmatari ancora in servizio. I soldati, è stata la motivazione dell'esercito israeliano, non possono usare il marchio dell'aeronautica militare israeliana per protestare ed esprimere posizioni politiche. Ora Santo Domingo, due cittadini italiani risultano tra le vittime del crollo della discoteca che martedì ha provocato almeno 218 morti. Una delle vittime ha il doppio passaporto italiano e dominicano, l'altro si chiamava Luca Massimo Iemolo, 48 anni, originario di Catania. Lavorava come chef nel ristorante Sara Restaurant che ha dato notizia della sua scomparsa. E poi in Afghanistan la legge sulla morale islamica introdotta dai talebani 6 mesi fa ha drasticamente ridotto le libertà civili in Afghanistan, colpendo in particolare le donne. A denunciarlo è un nuovo rapporto delle Nazioni Unite che evidenzia l'impatto repressivo della normativa sulla promozione della virtù e la prevenzione del vizio, entrata in vigore nell'agosto 2024 su ordine del leader supremo talebano. La legge, che richiama i rigidi codici morali imposti durante il primo regime talebano degli anni 90, impone un modello di comportamento basato su un'interpretazione estremamente oscurantista della legge islamica. Tra le disposizioni più severe, l'obbligo per le donne di coprire interamente il corpo e il volto e il divieto di spostarsi senza un accompagnatore maschio. Secondo il rapporto della missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan, la normativa ha avuto effetti crescenti anche sugli uomini. Oltre la metà degli arresti avvenuti nei primi 6 mesi riguarda infatti l'aspetto fisico maschile, in particolare lunghezza della barba e acconciature ritenute inadeguate. Ma le conseguenze si fanno sentire soprattutto sulla vita quotidiana delle donne e delle ragazze, sempre più escluse dagli spazi pubblici e dall'accesso a cure sanitarie, istruzione e libertà di movimento. E poi il Sudan, a 2 anni dall'inizio della guerra, la ONG COPI lancia l'allarme sulla crisi umanitaria in corso nel paese, sottolineando che il conflitto ha causato oltre 30.000 vittime, 12 milioni di sfollati e un incremento del 480% delle violazioni sui minori. Ad aggravare il quadro, la fame, che colpisce 24 milioni di persone, e la mancanza di acqua, irreperibile per 270.000 persone. I 2 anni di guerra ricorreranno il 15 aprile, tra poco quindi, ma COPI, che nel paese ha attivato nel 2024 oltre 10 progetti di risposta all'emergenza, aiutando oltre 150.000 persone con distribuzione di acqua potabile e beni di prima necessità, sottolinea che in un contesto internazionale di crisi ad alta intensità questa emergenza continua a rimanere nell'ombra. Parliamo di immigrati. 2 giudici federali dello stato di New York e in Texas hanno bloccato l'espulsione di migranti venezuelani nonostante il via libera della Corte Suprema all'utilizzo della legge di guerra del 1798 invocata da Donald Trump per facilitare i rimpatri. E per quanto invece riguarda l'Italia, ha rinviato il trasferimento dei primi 40 stranieri irregolari in Albania.
È stato rinviato il trasferimento in programma per oggi di 40 migranti dall'Italia al centro di Gjader in Albania, struttura trasformata dal governo ora in centro di permanenza per il rimpatrio di migranti irregolari. Confidiamo, ha detto oggi il ministro Piantedosi, nella determinazione a breve della Corte di Giustizia europea su questioni che in verità a noi sembrano già chiare. Il riferimento è al ricorso sollevato da alcuni migranti trasferiti nei mesi scorsi in Albania e poi rientrati in Italia, provenienti da Egitto e Bangladesh, considerati paesi sicuri. La sentenza della Corte è attesa tra fine maggio e i primi di giugno. Nelle sue conclusioni, l'avvocato generale della Corte di Giustizia europea ha chiarito già che uno Stato membro può designare paesi d'origine sicuri mediante atto legislativo, deve però divulgare, ai fini di controllo, le fonti di informazione su cui si fonda la designazione. Il semplice fatto, ha scritto ancora, che un paese terzo sia designato come paese di origine sicuro, tramite decreto, non può avere la conseguenza di sottrarlo ad un controllo di legittimità. Katia Cramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ci spostiamo su tutt'altro tema, la moda. Gianni Versace, SRL, torna italiana dopo 6 anni. Il colosso del lusso Prada ha firmato l'accordo per l'acquisto di Versace dall'americana Capri Holding.
Il CDA di Prada, colosso italiano da 5,4 miliardi di euro di fatturato, in crescita nonostante il contesto difficile per il settore moda lusso, ha chiuso l'accordo per l'acquisto della Gianni Versace SRL, ricavi per 680 milioni, dall'attuale proprietà americana Capri Holding. Il prezzo concordato è di 1,25 miliardi di euro, molto meno degli 1,8 che nel 2018 gli americani, allora Michael Kors Limited, pagarono per acquistare la griffe della Medusa dalla famiglia Versace. Già il 1 aprile era arrivata la notizia dell'uscita di Donatella Versace, rimasta direttrice creativa anche dopo il 2018, con il subentro al suo posto di Dario Vitale, in arrivo da Miu Miu, uno dei marchi sotto il controllo di Prada. Ora l'obiettivo del gruppo milanese è quello di rilanciare il marchio fondato da Gianni Versace nel 1978. Versace ha un potenziale enorme, dice la Didi Prada Andrea Guerra, ma il cammino sarà molto lungo. L'evoluzione di un marchio richiede tempo e cura. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Giaguaro Maria, Giaguaro Maria. Con la mossa del giaguaro tu ti sciogli piano piano. Con la mossa del giaguaro prendi questo frutto amaro.
Provocati dal giaguaro agli allevatori argentini della provincia di Misiones, nel nord del paese, verranno risarciti d'ora in poi da un'assicurazione. Lo hanno annunciato le autorità locali, precisando che si tratta di un programma inedito al mondo che punta a sostenere la conservazione del felino in pericolo di estinzione, promuovendo la coesistenza e preservandolo dalle rappresaglie degli allevatori che cercano a loro volta di proteggere il bestiame. L'iniziativa conta con il sostegno, sul sostegno del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo e di diverse ONG per la conservazione della natura. Mentre la società che ha accettato la creazione dell'inedita polizza assicurativa è la locale Rio Uruguay Seguros. Il giaguaro è il felino più grande delle Americhe ed è considerato il re della foresta misionera, un'area tropicale di circa 200.000 km quadrati che si estende anche in parte del Paraguay e del sud del Brasile. È il più grande predatore di questo bioma, ma si stima che in Argentina ne siano rimasti solo 250 esemplari, dei quali circa 90 distribuiti tra le varie aree della giungla di Misiones nell'area protetta del Parco Nazionale dell'Iguazù.
Mano, sono giaguaro, sono Lazzi, io non lavoro, ma cos'è m'ammazzi, viva la Bernarda, chi tocca.
E adesso passiamo invece al cinema, il festival di Cannes, il film di Mario Martone, Fuori, con Valeria Golino nei panni della scrittrice Goliarda Sapienza, è in concorso a Cannes tra il 13 e il 24 maggio per la Palma d'Oro. Tre registi italiani in concorso a un Certain Regard. Si tratta di Alessio Rigo, dei Righi e Matteo Zoppis con Testa o Croce, che è un western italiano che mostra il viaggio di Buffalo Bill. E poi l'altro film italiano è di Francesco Sossai, si intitola Le città di pianura, un road movie. Parliamo di sport, tennis. Sarà il greco Tsitsipas l'avversario di domani di Lorenzo Musetti ai quarti di finale dei Master 1000 di Monte Carlo. L'azzurro solo poche ore fa ha sconfitto Matteo Berrettini in un derby italiano agli ottavi.
Due ottavi di finale a senso unico, 6-1-6-1 per il greco Stefanos Tsitsipas, per niente impensierito, dal portoghese Borges. 6-3-6-3 invece per il toscano Lorenzo Musetti, che ha sconfitto in due set l'altro azzurro Matteo Berrettini, già sfiancato dal recente successo contro il numero 2 del ranking Alexander Zverev. Troppi errori e un problema al piede destro accusato da Berrettini, per un match che è durato circa 90 minuti. Così, pochi minuti dopo la vittoria, Lorenzo Musetti.
È stata una partita molto, molto stressante da un punto di vista nervoso. Sono stato veramente bravo a gestire fino alla fine, perché sapevo che se avessi lasciato qualcosa a Matteo, lui se lo sarebbe preso, e devo dire che lo aspetto, ecco, per la prossima partita.
Ora la sfida ai quarti di finale tra Tsitsipas e Musetti, che ha soli 23 anni, al momento occupa la posizione numero 14 del ranking mondiale. In palio per l'azzurro l'ingresso alla semifinale del torneo contro il vincente del match tra il bulgaro Dimitrov e l'australiano De Minaur. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E dopo il tennis, spazio invece al calcio con il nostro Dario Ricci. Due le partite, una è finita, no? Quella di Europa League della Lazio. Dario.
Eh sì, proprio così, Roberta. Quarti di finale, gara d'andata delle altre due competizioni, ancelle della Champions League. Direi decisamente negativa la trasferta in Norvegia per la Lazio, sconfitta 2-0 dal Bodo Glimt. Le reti nella ripresa al 47esimo, al 70esimo, Saltnes, autore della doppietta, il marcatore, ma poteva andare decisamente peggio per i biancocelesti, che hanno avuto il migliore in campo nel portiere Mandas, che con almeno due occasioni ha impedito un passivo decisamente più pesante. Tra l'altro, gara che era stata in dubbio fino alla tarda mattinata di oggi, in seguito a una tempesta di neve che si era abbattuto sulla città norvegese. Sconfitta che tra l'altro preoccupa, perché poi il 6 giugno ad Oslo dovrà giocarci la nazionale contro la Norvegia, che ha dimostrato di avere nel Bodo Glimt sicuramente elementi di decisamente interessanti. In campo per la Conference League, sempre andata dei quarti di finale in Slovenia, la Fiorentina sul campo del Celje, siamo al 19esimo di gioco, risultato qui ancora fermo sullo 0-0 invece.
Grazie Dario Ricci, poi ci dirai nel prosieguo della partita di questa puntata, però adesso c'è una piccola pausa pubblicitaria e poi cominciamo con i temi e con gli ospiti.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Roberta Giordano sempre con voi, e sappiamo che ormai le notizie, le tante notizie che non solo vi racconto in sintesi ma che poi approfondisco con gli ospiti ormai da diversi giorni riguardano, c'è sempre come protagonista Trump, e in particolare da qualche tempo la guerra commerciale che ha scatenato contro tutto il mondo, con le ultime cose però che sono successe, che è difficile seguire momento per momento, ma ci riproviamo visto che l'abbiamo fatto e raccontato in tutti questi giorni. Intanto per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte e il numero per WhatsApp, messaggi scritti con vari che urlano alla manipolazione. No, questo ascoltatore Giulio dice: ieri Trump ha ritirato i dazi e tutti urlano alla manipolazione, ogni volta che succede una cosa così la scena è sempre la stessa, annuncia dazi, il mercato crolla, poi ritira tutto, il mercato esplode, e puntualmente leggi ovunque manipolazione, truffa, dice, ma la truffa è altro. Boh, adesso non so che cosa intende. E poi dice un altro ascoltatore: ovvio che sali scendi delle borse fatte in questo modo, preavvisando gli amici, arricchisce i pochi, una cosa criminale, quello che adesso cercheremo di capire insieme al nostro esperto. Poi un'ascoltatrice: ciao Roberta, se fosse così la politica non si smentisce nemmeno oltreoceano, come qui da noi si giura sulla Costituzione, ma poi un gran opportunismo personale di caste, cricche, si truffa il prossimo e lo Stato in primis. Un altro ascoltatore dice: ma si tratta di insider trading ai massimi livelli, tanto lui resta impunito, a suo piacimento elimina i procedimenti contro di lui. E poi molti altri messaggi. Vedo che effettivamente la situazione giustamente ha scatenato molte, molte riflessioni, molti commenti. Allora, ricordate appunto, il protagonista è Trump, che si era molto compiaciuto solo poche ore prima, si era molto compiaciuto del fatto, come lui stesso ha detto a una cena di gala del Comitato Nazionale dei Repubblicani, che tutti i leader del mondo a baciargli il di dietro. Se risentiamo questo passaggio.
I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make it here. Please, please, sir, make it here. I'll do anything,
kissing my ass, insomma. E che si è compiaciuto che quest'uassero, dice, no, le ha imitate con questo piagnucolio, quest'uassero la sua clemenza, perché si arrivasse in qualsiasi modo, a qualsiasi costo, a un accordo sui dazi. E quindi questo aspetto, diciamo, molto fine da parte sua, e grande tracotanza, con le borse mondiali che erano crollate di nuovo dopo un piccolo rimbalzo che avevano avuto martedì, nella speranza che ci fosse la possibilità di un negoziato. Poi ieri improvvisamente che cosa succede? L'abbiamo raccontato ieri qui Effetto Notte, poco prima delle 19:30 ora italiana, e il presidente americano, con una mossa a sorpresa e che abbiamo definito giustamente come palese, un vero e proprio dietrofront rispetto a tutti gli annunci che aveva fatto, le declamazioni, le minacce eccetera, ha annunciato sul suo social Truth che ha sospeso immediatamente per 3 mesi, per 90 giorni, i dazi nei confronti di tutti i paesi, dazi reciproci, tranne che per la Cina. Ha mantenuto, diciamo, per tutti i paesi quella base del 10%, nei confronti della Cina invece, siccome la Cina ha osato reagire con controdazi, il 125%, che poi oggi invece è diventato il 145%, ha precisato, nei confronti della Cina. E sapete che cosa ha detto? Intanto questa mossa del tycoon ha fatto volare immediatamente Wall Street, ieri l'abbiamo raccontato, e evidentemente deve aver ceduto. Lui ha detto: ho visto che molti hanno avuto paura, che si sono preoccupati, e così ho deciso di sospendere per 90 giorni, probabilmente per le crescenti pressioni dei vari amministratori delegati delle aziende quotate in Wall Street, della Silicon Valley, dei donatori, della sua campagna politica, dei molti repubblicani che insomma hanno perso un po' la fiducia, e soprattutto del crollo dei mercati finanziari. Però intanto saluto il più grande divulgatore sul globo terracqueo economico-finanziario, il nostro Moria Longo del Sole 24 Ore. Sono sempre onorata di averti qui, anche proprio in
onore
persona.
Onore tutto mio.
Grazie, reciproca questa cosa. Quello, il sospetto, poi andiamo a che cosa è successo oggi, il sospetto sempre più insistente, che è serpeggiato man mano e anche dagli osservatori, anche scritto sui media, anche americani, è che dietro questa altalena, questo fare annunci, controannunci, minacce, poi ritirare dietro fronte eccetera, ci sia una precisa strategia. Al di là di questa lotta di potere con la Cina, poi ci spiegherà insomma il debito che la Cina detiene dell'America, ma soprattutto il Giappone, per arricchire un po' la sua cerchia di persone a lui molto vicine, perché sembra che appunto poco prima in giornata avesse detto: questo è il momento ottimo per comprare, come se avesse già avvisato qualcuno della mossa che poi avrebbe fatto nelle 19:26 più o meno ora italiana, cioè quella di sospendere improvvisamente i dazi.
19:15 e poi ti dico perché è importante l'orario, sì, perché entriamo anche in questo.
Bene.
Allora sì, lui nella mattina di ieri, prima di annunciare appunto la sospensione dei dazi, aveva lanciato una frase, aveva detto: questo è un grande momento per comprare. Lui questa cosa l'aveva già detta anche in passato, nei giorni scorsi, quindi al momento nessuno ci ha fatto più di tanto caso, sembrava un'esortazione a essere ottimisti,
ad avere fiducia.
Però col senno del poi, quando poi la sera, circa 4 ore più tardi, ha annunciato a sorpresa la sospensione di tutti i dazi del mondo tranne quelli nei confronti della Cina, il mercato ha un po' iniziato a dire: allora quella frase non era un'esortazione vaga, ma era un'indicazione ben specifica. Allora, che qualcuno si sia arricchito in queste oscillazioni violente è ovvio, quando ci sono tanti che perdono ma qualcuno vince, questo è sempre così. Che qualcuno della sua cerchia si sia arricchito sfruttando informazioni privilegiate, cioè sapendo prima che lui avrebbe fatto questa scelta, ovviamente questo solo le autorità di vigilanza possono scoprirlo, non certo noi. Bisogna andare a vedere se qualcuno ha comprato, e quello puoi vederlo solo facendo un'indagine.
Però mi sembra, Moria, che l'autorità di vigilanza al momento sia il ruolo di chi presiede sia un po' vacante, sia stato messo un uomo di Trump, o sbaglio?
E questo è il problema. L'autorità di vigilanza, che in Italia si chiama Consob, in America si chiama SEC, che è lo sceriffo dei mercati, il presidente della SEC
l'ha fatto SEC.
Quando Trump vinse le elezioni il 5 novembre, si annunciò le proprie dimissioni, il vecchio presidente, che decorrevano proprio dal 20 gennaio, il giorno in cui Trump si insediava alla Casa Bianca. Dopodiché Trump ha messo un suo uomo, per cui allo stato attuale la SEC è la grande assente in questa ipotesi o questo sospetto, che poi
di insider trading, di manipolazione,
però diciamo è un sospetto, però non ci sono prove effettive, perché quella frase che ha detto comprate in realtà l'ha detta a tutti, è una frase pubblica, per cui non è che l'ha detta solo agli amici, era pubblicamente il tweet è noto.
Però forse gli amici sapevano che poi avrebbe fatto quella mossa che
certo,
ha annunciato la sera,
perché tutti gli altri l'hanno presa come una delle sue tante affermazioni. Però se vuoi ti spiego perché è importante le 19:15.
Spiegami e spiegaci perché.
Perché questo è un po' il possibile, anche qui è un'ipotesi, ma il possibile dietro le quinte della grande svolta U di ieri sera. Allora, alle 19, quindi un quarto d'ora prima, c'era stata una grossissima asta di titoli di Stato, cioè il governo americano aveva collocato 39 miliardi di titoli di Stato decennali, debito pubblico. C'era grande preoccupazione perché in quel momento i titoli di Stato erano venduti e si sospetta che ci sia lo zampino della Cina che li sta scaricando, e quindi il mercato era molto teso, perché se quel collocamento fosse andato deserto, comunque fosse andato male, il tesoro non fosse riuscito a collocare bene questi titoli di Stato, allora la psicosi, diciamo la paura, sarebbe aumentata. Quindi alle 19 c'è quest'asta ed è una grande sorpresa, perché la domanda non solo è debole come tutti temevano, ma anzi è fortissima. Ma la cosa più strana, più curiosa, è che circa il 90% di quel titolo di Stato è stato comprato da investitori esteri, non dall'America, ed è il record storico. Non era mai accaduto che così tanti investitori esteri andassero a comprare un titolo di Stato in un'asta americano.
E come allora, lo leggi?
Come lo leggi? Che i tanti che sono andati a baciargli di dietro, come hai detto tu, hanno fatto una sorta di accordo, comunque hanno promesso che avrebbero partecipato, avrebbero comprato il titolo di Stato americano in quell'asta. Trump ha aspettato le 19 a vedere il risultato dell'asta, visto che l'asta è andata bene e la domanda dall'estero è stata fortissima, a quel punto ha ringraziato tutti sospendendo i dazi.
Ma c'è qualche paese che ha comprato più di altri?
No, non si sa, ma anche questo, ripeto, è un'ipotesi. Ah. Però un'ipotesi credibile data dalle conseguenzialità degli orari. Alle 19 c'è l'asta, esce questo grosso risultato che dimostra grandi acquisti dall'estero, e solitamente ad acquistare sono le banche centrali e i fondi sovrani, quindi qualcosa di mosso dai governi, e dopo un quarto d'ora Trump annuncia questa sospensione dei dazi. Diciamo che non c'è nessuna, questa è un'illazione, è un'ipotesi, però fa capire che è possibile che ci sia stato uno scambio. Trump ha detto: voi mi comprate titoli di Stato in asta, in cambio vi sospendo i dazi.
a quelli che insomma andavano lì a fare la fila, diciamo, non ripetiamo
a dare baci dovevano prendere il sole,
peace and love insomma. E oggi comunque le borse europee hanno avuto tutte un netto guadagno, anche la Piazza Affari ha guadagnato il FTSE MIB il 4,73%, mentre Wall Street di nuovo ha avuto un tonfo. Come si spiega questa cosa? Forse col fatto che Trump ha precisato che i dazi nei confronti della Cina non sono neanche il 125 ma il 145%, e quindi c'è questa paura di una guerra commerciale all'infinito con la Cina?
In parte sì, in parte questo. In parte anche il fatto che il mercato ha capito, primo, che i dazi non sono stati, a tutti gli altri paesi non sono stati tolti, sono stati solo sospesi. Punto primo. Punto secondo, Trump ci ha abituato nelle scorse settimane, nei scorsi mesi, che oggi li sospende, domani li rimette, dopodomani li sospende, poi li sposta, poi li muove, poi li aumenta, poi li taglia. Per cui diciamo che la notizia di ieri è stata ovviamente positiva, ma a metà, perché questo non ha assolutamente tolto l'incertezza, e l'incertezza purtroppo è la grande nemica dell'economia, perché con l'incertezza le imprese non investono, aspettano, perché non sanno da che parte...
Da coloro che sono sospesi, che appunto, facciamo? Dove
aspettiamo.
Andiamo?
I consumatori hanno paura e quindi riducono la spesa, e quindi l'economia tende a calare. Per cui sebbene la notizia di ieri sia stata positiva anche per l'economia, in realtà è positiva soltanto a metà, perché non toglie l'incertezza e non sappiamo che cosa farà Trump domani, dopodomani. Quindi questo penalizza ancora.
Forse anche tra un minuto, tieni pronto, Moria, che poi devi cambiare la pagina che stai scrivendo per il Sole.
Per fortuna siamo in chiusura.
Senti, sentiamo però anche che cosa ha detto oggi Trump a proposito della la migliore giornata. Sentiamo.
We're doing very well. It's been amazing. We had a big day yesterday. There'll always be transition difficulty, but we had in history, it was the biggest day in history, the markets. So we're very, very happy with the way the country is running.
Insomma, io dico, ha avuto il coraggio, nel senso, la faccia tosta, poi invece magari, di dire che ieri è stata la giornata più importante della storia per i mercati.
Beh, allora, come rialzo, il Nasdaq ha fatto circa 12% ieri, per cui è stato, credo, uno dei rialzi maggiori dalla seconda guerra mondiale, cioè è stato clamoroso. Detto questo, stava tracollando nei giorni precedenti, nonostante il rimbalzo di ieri, e anche a prescindere dal calo di oggi, le borse americane restano nettamente sotto il livello in cui si trovavano il 2 aprile, quando è stato il famoso Liberation Day in cui Trump ha annunciato i dazi, e restano ampiamente sotto inizio anno, quando Trump è entrato alla Casa Bianca. Per cui sì, ieri c'è stato un fortissimo rimbalzo che oggettivamente è stato fuori dai canoni normali, però veniva da un tracollo precedente
e oggi
seguita un nuovo tracollo, e ripeto, le borse sono ampiamente negative da inizio anno.
Chiaramente, e lui però dice no, ma siamo molto soddisfatti di come sta andando il paese, stiamo cercando di farci trattare equamente dal mondo. Contento lui, e comunque lo seguiremo passo passo inevitabilmente. Grazie a Moria Longo, come
grazie
sempre, buon lavoro solo 24 ore. Ciao Moria.
Grazie.
Ciao. Poi cercheremo anche di capire come si sta comportando l'Europa, perché giustamente, come diceva Moria Longo, è solo una sospensione, poi magari domani oppure stasera, chi lo sa, cambia idea, però insomma per l'Europa per il momento è un attimo di respiro. Ne parleremo tra poco con il nostro corrispondente dagli Stati Uniti. Adesso voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e i messaggi WhatsApp al 349-238-6666. Ton ratta come la folgore.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi sempre Roberto Giordano, in modo che un giorno non possiate dire ma io questa mica la sapevo a proposito di una notizia importante, perché qua ve le racconto prima in sintesi, poi le approfondisco con gli ospiti. E stiamo seguendo naturalmente, soprattutto da diverso tempo, da quando si è insediato Trump, tutte le sue dichiarazioni, le sue azioni, i suoi ordini esecutivi, i suoi annunci, e poi smentite, poi dietro il fronte, poi di nuovo minacce sui dazi, sulla guerra commerciale. E abbiamo poco fa, con l'ospite di Sole 24 Ore, Moria Longo, raccontato soprattutto la giornata di ieri e poi come è sfociato in oggi, dopo le dichiarazioni, la mossa a sorpresa sulla sospensione per 90 giorni dei dazi nei confronti reciproci, nei confronti di tutti i paesi, mantenendo però il 10% di dazi, tranne che per la Cina un 145%. E adesso ci colleghiamo con il nostro Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Caro Marco,
buonasera.
Ti rendi conto che ieri, come ha detto oggi Trump, hai vissuto la giornata più importante della storia per i mercati?
Sicuramente una giornata con contorni epici, considerando gli sbalzi, le oscillazioni, le perdite prima le perdite, poi i rimbalzi, i rally degli indici di Wall Street, e poi però appunto una giornata poi seguita da un'ulteriore seduta oggi di nuovo al cardiopalma, con indici di nuovo in ribasso, proprio perché al sospiro di sollievo tirato da molti investitori e operatori economici su quantomeno la pausa di 90 giorni concessa a decine di paesi sui dazi reciprochi, a questo ha fatto seguito così il focus oggi invece sulla grande guerra commerciale, forse la più grande delle guerre commerciali, cioè quella con la Cina, tra le due grandi potenze economiche, a questo punto invece si sta traducendo in una ulteriore escalation, anche peggiore di quella che si era immaginato ieri, perché oggi la Casa Bianca ha tenuto a precisare che i dazi contro la Cina, come ricordavi, non sono del 125% al massimo, come aveva suggerito ieri nel clima di confusione che tradizionalmente accompagna le decisioni di Trump e le mosse dei suoi consiglieri, ma almeno del 145%, perché quel 125% in realtà non teneva conto del 20% già deciso contro la Cina per le accuse di eccessivo traffico di fentanyl, e quindi la tariffa minima sul made in China è del 145%, poi in realtà quella effettiva è ancora poi superiore, perché vanno poi sommati l'effetto sulla Cina di dazi settoriali su acciaio, auto e altro, e anche dazi ereditati poi dalla prima amministrazione Trump e poi dall'amministrazione dall'amministrazione Biden successivamente. Quindi ecco, è una escalation che ha di nuovo fatto tremare i nervi ai mercati oggi.
Che appunto, quindi è la Cina, diciamo, questa sospensione che dice 90 giorni, vediamo se domani o stasera o nelle prossime ore non cambia ulteriormente idea. Ormai l'abbiamo conosciuto Trump, ma è la Cina che rimane sotto assedio, resta l'unica nella morsa di questi dazi tremendi, che poi bisognerà vedere, visto che tanti componenti che gli Stati Uniti importano dalla Cina servono poi per costruire, assemblare e fare altre cose che vengono prodotte negli Stati Uniti. Quindi non so se Trump ha fatto bene i suoi calcoli, chi lo consiglia?
No, non credo che, diciamo, accusare Trump di fare calcoli è probabilmente diciamo una delle poche accuse infondate che si possano fare,
penso,
almeno
però
calcoli economici. A calcoli politici li fa, poi quanto azzeccati anche lì bisognerà vedere. In questo appunto conflitto con la Cina in realtà rischiano di esserci così vittime diffuse, perché comunque anche molte aziende americane hanno catene di produzione, di fornitura estremamente complesse e che passano comunque per la Cina. Valga per tutti l'esempio di Apple, dove in Cina vengono comunque fatti il 90% degli iPhone che vengono venduti nel mondo, e non è che questo cambi da un giorno all'altro, non è che improvvisamente Apple si mette a costruire fabbriche capaci di sfornare iPhone made in USA. Questa è una pura fantasia, e quindi voglio dire oggi il CEO di Amazon, Andy Jassy, ha ammesso che ci saranno ripercussioni di rincari per Amazon stessa e che danneggeranno il re dell'e-commerce americano a sua volta, perché comunque questo appare inevitabile.
Allora, quello che si spera da più parti, tanto prima abbiamo cercato di chiarire se ci sia stato dell'insider trading da parte di Trump, col fatto di aver detto qualche ora prima comprate il momento migliore, e poi dopo questa sospensione, però ci diceva Moria Longo che comunque per il momento è solo un'ipotesi, anche perché l'organismo di controllo della borsa, che sarebbe la SEC, io ho detto hanno fatto SEC il capo quando si è insediato, con una battuta Trump, è vero, adesso c'è un uomo di Trump lì e per il momento non si è sentita, e per ora comunque sono solo ipotesi, sì, però da più parti
sicuramente è difficile immaginare inchieste della SEC appunto oggi molto sotto il controllo di Trump e dei suoi
democratici
candidati.
Avevano chiesto invece un'indagine, però da molti c'è la speranza che non solo siano i mercati ma proprio anche le persone, i consumatori, gli elettori a riportare Trump sulla retta via, oppure prima o poi a farlo defluire, diciamo così, ma insomma poi capiremo. Ma a livello, molti ascoltatrici e ascoltatori mi chiedono in questi giorni, ma che livello è il consenso di Trump in questo momento negli Stati Uniti?
Ma sicuramente ha conosciuto un'erosione sotto anche le spallate proprio dei dazi, dell'incertezza sui dazi. I sondaggi più recenti lo davano di così aggiornati di dell'Economist e YouGov lo davano attorno al 43%, che è un minimo dall'insediamento alla presidenza. Resta comunque però un consenso, uno zoccolo duro piuttosto significativo. Ecco, sicuramente Trump però lo guarda, e una delle ragioni, al di là dell'ottimismo di facciata, per cui ha effettuato questa rapida, brusca marcia indietro sui dazi, perché poi di questo si è trattato, insomma, sono alla fine i dazi reciproci, sono durati circa 14 ore prima che li sospendesse, sicuramente è il nervosismo che dentro la stessa Casa Bianca, tra i suoi collaboratori e nei pensieri dello stesso Trump, sicuramente serpeggia. Nervosismo per possibili rischi per il consenso politico e anche per eccessivi effetti danni sull'economia dal troppo caos, perché comunque se Trump ha continuato a dire mi aspetto ed è possibile tollerare effetti transitori, malesseri passeggeri, in realtà il Wall Street Journal oggi, rivelando retroscena della discussione interna e delle preoccupazioni espresse da Trump dietro le quinte, Trump avrebbe ammesso di aver avuto a un certo punto anche preoccupazione di innescare una vera e propria depressione economica e non solo una crisi passeggera.
Già.
E che questo l'abbia un po' così
frenato,
spinto poi a agire con una certa urgenza nel dichiarare la tregua sui dazi.
Dico solo altre due cose, che una dichiarazione importante, ma purtroppo sappiamo quanto, bisogna dirlo, valgono le parole di Trump, ha detto: tratteremo con l'Unione Europea sui dazi come un unico blocco, perché la paura finora è che volesse disgregare l'Unione Europea facendo proprio degli accordi con ogni paese singolarmente. Chiudo dicendo una notizia di pochi istanti fa, un elicottero caduto nel fiume Hudson, mi pare a New York, che sia il secondo nel giro di qualche tempo, spero non ci siano vite, però non lo so, non c'è scritto, e che spero anche che Trump non dia colpa a Biden per la politica dell'inclusione, che lui diceva che c'erano persone che non vedevano, che non sentivano, che erano state incluse, insomma, tra i lavoratori. Poi se ci sono aggiornamenti vedremo. Intanto grazie come sempre al nostro Marco Valsani da New York. Ciao Marco,
grazie,
un abbraccio.
Ciao.
C'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Proseguiamo con gli approfondimenti, sempre Roberta Giordano in vostra compagnia, e parliamo della guerra russa contro l'Ucraina, e in qualche modo c'entra sempre Trump e gli Stati Uniti. Perché voi ricordate che Trump in campagna elettorale diceva che lui l'avrebbe risolta in 24 ore, si è insediato dal 20 gennaio, mi pare che siano ancora in alto mare, che la Russia continui a bombardare fortemente l'Ucraina, continua a esserci vittime. Oggi Trump ha detto: ci sono dei progressi per fermare la guerra russo-ucraina. Però nel frattempo c'è stata una nuova riunione della coalizione dei cosiddetti volenterosi, guidata dalla Francia e dalla Gran Bretagna, di cui fanno parte una trentina di paesi, e che hanno detto: acceleriamo i piani per Kiev, ma restano delle incognite. Si sono riuniti nella sede della NATO a Bruxelles, e l'incognita più grande qual è, tanto per cambiare, il ruolo degli Stati Uniti. Che farà Trump? Intende proseguire nel sostegno all'Ucraina oppure no? Dare garanzie di sicurezza? Lo chiedo a Marco Di Liddo, direttore del CESI, Centro per Studi Internazionali. Buonasera Di Liddo e bentornato con Effetto Notte.
Grazie, buonasera a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
Allora, la coalizione è prettamente a trazione europea, però oggi c'erano anche alla NATO, per esempio, gli emissari di Giappone, Australia, Nuova Zelanda, l'Italia non era presente col ministro della difesa Crosetto, perché c'erano presenti i vari ministri della difesa dell'Unione Europea, ma ha mandato degli alti ufficiali. E quindi hanno di nuovo ribadito il grande sostegno a Kiev, hanno detto: i nostri piani sono ben sviluppati, stiamo intensificando il nostro lavoro, siamo seri a riguardo, e oggi lanciamo un chiaro messaggio al popolo ucraino e a Vladimir Putin: siamo con gli ucraini nella lotta e siamo al loro fianco nella pace, ha detto il ministro britannico della difesa Helle. Però appunto l'incognita è: gli Stati Uniti che faranno? Perché finché non si capisce cosa viene fuori da questi negoziati, che non so se stanno andando avanti tra America e Russia, e poi il ruolo che eventualmente dovesse avere gli Stati Uniti.
Guardi, la posizione degli Stati Uniti rimane sostanzialmente invariata rispetto a qualche settimana fa. La Casa Bianca sta lavorando ancora sull'accordo sulle materie prime critiche e senza quell'accordo lì non ci sarà alcun progresso e nessuna modifica nei termini dell'impegno americano. Trump ha parlato chiaro: finché non ottiene un tornaconto di tipo economico, il supporto americano sarà sempre messo in discussione. E questo si inserisce anche comunque nella parabola strategica di disimpegno americano dal continente europeo e dal dossier della guerra ucraina. Quindi io credo che al di là delle intemperanze trumpiane, che oggi mette i dazi e domani li ritira per trattare, oggi dichiara che Zelensky è un dittatore e domani nega di averlo detto, in questo contesto io credo che l'Europa deve seriamente pensare a un piano che non preveda o che consideri un ruolo degli Stati Uniti meno centrale di adesso.
Allora, il processo di pianificazione della coalizione dei volonterosi per il momento riguarda quattro punti, cioè la sicurezza in cielo, viene detto, mare e terra, nonché la rigenerazione delle forze ucraine, che insomma anche lì, poveretti, insomma, sono più o meno gli stessi che stanno combattendo da oltre 3 anni e passa, e bisogna vedere come possa avvenire questa rigenerazione. E dicono però, insomma, ci sono queste incognite ben note che non possono essere risolte sino a che non saranno conclusi i negoziati di pace fra russi e americani. Ricordiamo però di Lido che Zelensky si era detto favorevole a una tregua per diverso tempo, mi pare che Putin abbia rifiutato sin più o meno dall'inizio.
Ma assolutamente, Putin in questo momento ha il coltello dalla parte del manico dal punto di vista negoziale, perché specula sulla divisione del blocco euroatlantico e sugli altri dossier che ingolfano l'agenda di Trump. La Russia, pur con tutti i suoi problemi, non si può negare che sia un ottimo giocatore dal punto di vista diplomatico, e lo sta dimostrando anche in questo momento. Per quanto riguarda il fronte occidentale, il problema è evidente. Io credo che, nonostante il riserbo che circonda quello che è il piano europeo, sono emersi però alcuni dettagli importanti e chiari. Il primo è che qualsiasi missione di pace europea arriverà dopo la tregua. Quindi non ci sarà una missione volta a intervenire mentre le operazioni militari tra Russia e Ucraina sono in corso. Quindi qualsiasi attività europea è subordinata alla tregua o un accordo di pace, cioè a due soluzioni politiche di brevissimo o di lungo termine che però non prevedono la presenza dell'Europa al negoziato. Secondo problema, non si discute di quanti uomini, quali uomini e soprattutto quali regole di ingaggio avrà questa missione. Perché è bello dichiarare proteggeremo i cieli, proteggeremo la terra e proteggeremo il mare, però la domanda che tutti ci facciamo è: cosa succede se un aereo russo viene abbattuto da un aereo europeo? Può un aereo europeo abbattere un aereo russo? Chiaro. Che tipo di reazione si innesca? Non sono domande secondarie.
È tutto ancora molto sospeso, naturalmente. Grazie a Marco Di Lido, direttore del CESI, come sempre per la sua chiarezza. Grazie molte e buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Ora, per chiudere, Dario Ricci invece ci aggiorna molto sinteticamente sulla partita ancora in corso della Fiorentina.
Sì, esattamente, ricordiamo quarti di finale, gara d'andata in questo caso della Conference League. Fiorentina in vantaggio per 1-0 sul campo degli sloveni del Celje e decide finora la rete di Capitan Ranieri al 27esimo, conclusione della posizione davvero defilata che sorprende il portiere del Celje, Riccardo Silva. Ricordiamo anche invece la pesante sconfitta 2-0 della Lazio sul campo dei norvegesi del Bodø Glimt nell'andata dei quarti di finale di Europa League per entrambe le competizioni, sia per Lazio che per Fiorentina, gara di ritorno in programma giovedì prossimo.
Grazie Dario Ricci e per gli altri aggiornamenti a tra poco.